File 7. Pagina 21. Capitolo 3. La cattura. Il momento di portare i primi attacchi alle forze naziste era finalmente giunto. L'occasione ci fu offerta il 24 maggio che, per ironia del caso, ricordava la dichiarazione di guerra dell'Italia all'impero austro-ungarico. Agli albori di quella giornata primaverile, in un agguato presso Rivo di Paluzza in località Segheria, fu catturato un automezzo militare con a bordo un Unteroffizier, un maresciallo, due Feldwebel, sergenti, della Luftwaffe, dell'aviazione. Bilancio: 3 prigionieri, materiale da equipaggiamento, 2 Mauser, 3 pistole ed una machine pistole. Questo primo atto di guerra contro le forze armate tedesche provocò l'immediata reazione del comando germanico, che, con un poderoso rastrellamento, investì l'intera vallata. Era l'alba del 28 maggio del 1944, quando un forte contingente, formato da reparti SS autotrasportati, partiti nottetempo da Moruzzo di Fagagna, sede di quel comando, a marce forzate raggiunsero Paluzza, e con grande perizia militare la circondarono. L'azione fu talmente fulminea e condotta con tale segretezza da sorprendere tutti, compreso lo stesso comando coordinato Osoppo Garibaldi. Tempestivamente occuparono i punti nevralgici del paese e posero pattuglie agli incroci di strade e sentieri di montagna noti solo a gente del luogo. Evidentemente, compiacenti collaboratori della zona avevano fornito dati topografici con molta precisione. La grande offensiva, la Strafpunition, mi colse immerso in un sonno profondo per la stanchezza accumulata negli ultimi giorni. Alle 4 di quel mattino fui svegliato di soprassalto dalle grida malamente eccitate di mio padre, che urlava qualcosa come: «Sono arrivati i tedeschi! Se ci prendono, adesso ci ammazzano! Muovite! Svelte! A Champignol al Bosque!» In verità avrei preferito restare nascosto in casa, ma la paura, gli smaniosi incitamenti di fuga di mio padre alla fine vinsero la mia reticenza. Saltai dal letto, come morso da una tarantola, e mi vestii febbrilmente, mentre mio padre continuava a sollecitarmi con brevi frasi, cariche di tensione, di paura. Vestito alla belle meglio, saltammo dalla finestra del retro. Nonostante fossi malamente caduto a terra a causa degli scarponi calzati in fretta, rapidamente ci dirigemmo verso le falde del Monte Cucco. Si sentivano echeggiare alcuni spari, seguiti da qualche breve raffica di mitragliatrice. Sapevamo che solo nel bosco avremmo potuto trovare la salvezza. Sarebbe bastato raggiungere quel muricciolo che costeggiava il sentiero per filtrare tra la rete fitta dello schieramento tedesco e trovare così la sicurezza nelle prime macchie del monte. Da casa mia a quel bosco c'erano soltanto 300 metri. Quando fummo a pochi passi dal muro, alcuni colpi di mitraglia da 20 mm ci avvertirono che eravamo stati avvistati. Mi abbassai al riparo del muretto, a carponi raggiunsi in un attimo il limitare della boscaglia. Alle mie spalle nel frattempo era aumentato il volume di fuoco e mi ritrovai improvvisamente solo. Mio padre era rimasto indietro. Lo vedevo rannicchiato ancora dietro il muricciolo, confuso e bloccato dal fuoco delle armi pesanti tedesche. Preoccupato, ritornai sui miei passi per prestargli aiuto. Ma i tedeschi, che avanzavano a semicerchio, ci avevano già circondati e ci intimarono l'alt.
Hände hoch, Drecksack Italiener! Weiter, Banditen, wir erschießen alle beide!
Mani in alto, sacchi di merda italiani, avanti banditi, vi fuciliamo entrambi. Gridavano con voce rauche, occhi freddi, nervosissimi. Brandivano le armi davanti a noi, continuando a minacciarci e scaricando su di noi una mal contenuta tensione che probabilmente avevano accumulato nei giorni precedenti a causa delle continue azioni di guerriglia partigiana. Non sembrava loro vero di poter sfogare su qualcuno tutta la loro rabbia. Avevo l'impressione che per me l'attimo tremendo fosse giunto. Il momento supremo. L'ultimo. La vita stava per lasciarmi e nulla aveva più importanza per me. Mi rendevo conto che non c'era più speranza. Pochi minuti e avrei cessato di vivere. Tutto mi sembrava assurdo. Ogni concezione, ogni idea, ogni frase, ogni azione, qualunque cosa, tutto mi franava addosso, crollava, stordito di fronte ad una incredibile morte. È strano come in certi momenti il desiderio di vivere trascenda ogni linea di comportamento umano. In quel momento avrei voluto aggrapparmi a qualsiasi cosa, come un bimbo, perché nulla è più terribile che il sapere di dover morire e non poterci fare nulla. Il cuore che ti batte violento, un rombo al cervello che sembra scoppiare, il respiro che manca. Non pensavo a niente, non potevo pensare. Ero paralizzato dal terrore e dalla disperazione. Facendo appello a residue forze di irriducibilità e sfruttando anche la conoscenza del tedesco, lingua che avevo appreso da mia madre, nata e vissuta per lunghi anni a Passail, un paesino austriaco vicino a Graz, dissi con voce ferma al capo pattuglia: «Wir sind nicht Partisanen, wir sind nur Arbeiter, wir sind hier weil wir Furcht haben!» Non siamo dei partigiani, siamo solo operai e ci troviamo qui perché abbiamo paura. Non pretendevo naturalmente di essere creduto, ma speravo solo di metterlo nel dubbio, anche perché fortunatamente ci avevano trovati disarmati. Pareva non prestare neppure ascolto alle mie parole, quando ad un tratto, dalla strada, giunse un ordine secco. «Alles hinunter!» «Tutti giù!» Erano parole che suonavano salvezza. Un giovane ufficiale che seguiva da vicino l'azione delle sue truppe e che aveva impartito l'ordine perentorio di scendere in strada stava discutendo con mia madre, accorsa precipitosamente in nostro soccorso. Non saprei dire quale sia stato il colloquio fra i due, un fatto però è certo: la sua intercessione tempestiva ci aveva salvato la vita. Sotto buona scorta fummo poi avviati alla piazza del paese, dove altra gente, scovata nelle case, era stata radunata. Erano persone di mia conoscenza: Santo Tassotti, un operaio, Massimiliano Silverio, El Sicilian, operaio, Giovanni Englaro, Puchil, il muratore, Lorenzo Pittino, il fornaio, Pietro Tassotti, colonnello dell'aviazione, e altri ancora. Nel frattempo ci erano giunti voci di persone uccise perché sorprese a scappare o incontrate nelle strade, e fra queste ricordo la figura di Attilio Matiz, 33 anni, che giornalmente e da anni a piedi con la gerla trasportava il pane da Paluzza a Timau. Nel mio paese quel giorno si era inaugurato uno stato di terrore. A nulla valsero gli appassionati appelli delle autorità locali, le suppliche di mia madre affinché ci rendessero la libertà. Paluzza doveva saldare il suo conto con il Grande Reich. Caricati a suon di spintoni e calci sui camion, seguimmo come ostaggi le azioni di rastrellamento dei soldati nazisti fino al paese di Cercivento e da qui fin quasi a Zovello, a piedi. A Cercivento altre persone vennero catturate ed aggregate al nostro gruppo già numeroso, e fra queste anche la giovane maestra Morassi, Miss, moglie del commissario della Garibaldi. Nelle prime ore del pomeriggio il reparto di SS riprendeva con il suo carico di ostaggi la via del ritorno.
Giunti all'altezza dell'albergo Edelweiss di Piano d'Arda, la colonna si arrestò improvvisamente. I tedeschi avevano notato sul campanile della chiesetta della Pieve di San Pietro una grande bandiera rossa a sventolare dall'alto del suo pennone. La presenza di quel vessillo, oltre che sfida al nazismo, costituiva dileggio e beffa, e ciò contribuì a mandare su tutte le furie comandanti e soldati. Le mitragliere da 20 millimetri incominciarono a vomitare un fuoco infernale su quel bersaglio. Ma nonostante lo sforzo concentrico e frenetico di quelle armi, il drappo rimase ancora al suo posto a irridere il nemico. La colonna riprese dopo un paio di minuti, tra imprecazioni e bestemmie, il suo cammino verso Moruzzo di Fagagna, dove giungemmo verso le 16 circa. Moruzzo doveva segnare per me quel giorno la prima tappa di una lunga e dolorosa via crucis. Ad attenderci era giunta da Udine la Gestapo, la polizia segreta di Stato, capitanata dal famigerato assassino Starnizza, torturatore crudele e accanito persecutore dei partigiani. Pagina 23.